Il tipo di amore che interessa la maggior parte delle persone è certamente l'amore romantico. Ognuno spera di essere fortunato e di incontrare l'anima gemella, un buon compagno o una buona compagna, e di vivere poi insieme felici per tutta la vita. Amare veramente qualcuno ed essere veramente amati è il più comune dei sogni. Naturalmente, voler amare ed essere amati in questo modo è solitamente legato con contaminazioni quali l'illusione e la bramosia. Per questo è di vitale importanza essere in grado di non soffrire eccessivamente nell'amare e nell'essere amati. I poeti hanno la tendenza a lodare l'amore come l'esperienza suprema della vita. D'altro canto, alcuni scienziati considerano l'amore solo come un risultato di reazioni chimiche nel cervello, evolutesi per consentire la riproduzione della specie. E allora, cosa viene prima? La gallina o l'uovo? Il cervello o la mente? Questo genere di quesiti sono in giro da un sacco di tempo e non si giunge mai alla fine. Una domanda più interessante è come ci si deve comportare con l'amore per ottenere il maggior beneficio possibile da esso. Per cercare una risposta a tale quesito, iniziamo con l'osservare la nostra stessa vita, la vita di quelli che stanno attorno a noi e la vita della gente in generale. In cosa consiste il fascino dell'amore? Inizialmente è un efficace antidoto contro la noia per coloro che trovano la vita scontata, non interessante, fatta solo di cose faticose e vuote, oppure per quelli che si sentono perduti e senza una ragione per vivere. L'amore può creare eccitazione e significato. Innamorarsi è intossicante, una benvenuta agitazione. Potenti alti e bassi emotivi, come se regolarmente si finisse giù all'inferno e poi su in paradiso, fanno sentire gli innamorati vigorosi e vivi. L'amore ha molte altre attrattive. Per coppie che vivono insieme, oltre alla possibilità di esaudire i propri bisogni sessuali, vi è anche la certezza di essere la persona più importante del mondo, una sensazione di tepore, una via d'uscita dalla solitudine. Avere qualcuno col quale possiamo essere noi stessi, senza pretese e falsità, è una comodità in un mondo non sincero, competitivo e indaffarato. Essere certi che qualsiasi cosa accada, il nostro amore non ci abbandonerà e ci aiuterà ad affrontare i nostri problemi con empatia e simpatia, ci incoraggerà quando saremo stanchi e disperati, ci apprezzerà sinceramente e si rallegrerà per le nostre conquiste. Tutto questo è certamente motivo di felicità. Per di più, se il nostro o la nostra partner sono persone capaci di successo e rispettati, siamo orgogliosi. L'amore ha molte attrattive. L'amore personale non sarebbe così popolare se non avesse molti vantaggi. Poiché ho vissuto gli ultimi 30 anni da monaco, celibe, probabilmente non sono la persona più qualificata per trattare tutte le sue gioie. I miei lettori dovranno probabilmente loro stessi integrare quanto ho tralasciato. Però, dopo aver considerato quanto di positivo l'amore può procurarti, applicalo per favore anche al tuo stesso cuore. Allorché abbiamo determinato i benefici dell'amore e cosa riceviamo o desideriamo ricevere dall'amore, dovremmo chiedere a noi stessi quanto abbiamo corrisposto queste cose a chi amiamo e cercare di migliorare o correggere le nostre mancanze. Cosa dobbiamo condividere con chi amiamo? Ecco alcune cose: gioia, comprensione, empatia, incoraggiamento, rispetto, considerazione, fiducia, pazienza, perdono, essere buoni consiglieri e il migliore degli amici. Nello stesso tempo, se vogliamo tutto questo da loro, dobbiamo farglielo sapere. Non è da ritenere che dovrebbero saperlo da soli senza dirlo, perché molte cose che le persone dovrebbero sapere istintivamente non le sanno affatto, oppure le sapevano, ma possono averle dimenticate. Non è cosa sensata per persone che si amano vicendevolmente impegnarsi in comunicazioni chiare piuttosto che ricorrere ad un astioso sarcasmo. Dovrebbe essere più gradevole, altrimenti ciò che è solito essere dolce può trasformarsi in rancido. L'amore fra due individui ottiene grande attenzione. Film, commedie, racconti, fiabe e annunci pubblicitari cercano di convincerci che questo tipo di amore è l'apice della vita. Una vita priva di esso è rappresentata come tragica e imperfetta. Ovviamente, se ci fermiamo e contempliamo per un attimo, dovremo essere in grado di vedere che nella nostra vita l'amore romantico, anche se siamo stati abbastanza fortunati da esperire un amore quasi da favola, non è mai un toccasana, una panacea. L'amore può alleviare alcune sofferenze ad un certo livello, ma non è in grado di estinguere la sofferenza del tutto. Perfino amare qualcuno completamente e per l'eternità non è abbastanza. Molti buddhisti non ci pensano due volte a convertirsi ad un'altra religione solo al fine di sposare qualcuno che amano. Pochi hanno un'idea del molto che hanno sacrificato e di quanto relativamente poco hanno guadagnato. I giovani spesso considerano l'amore alla stregua di una risposta per qualsiasi genere di problema nella vita. Semplicemente ritengono che amare ed essere amati sia la cosa più importante e che quando l'amore è a posto, tutto automaticamente andrà per il verso giusto. Se abbiamo la volontà di guardare le cose più da vicino, l'esperienza ci insegna che quanto determina una felicità di lungo periodo non è poi così tanto la presenza dell'amore, quanto piuttosto la qualità delle nostre azioni, delle nostre parole e della nostra mente. In definitiva, una persona spiritualmente non esercitata che considera l'amore un rifugio sta creando le condizioni per una delusione. Avete notato che molti innamorati soffrono proprio perché ritengono che l'amore dovrebbe significare il termine della sofferenza, che dovrebbe risolvere ogni cosa? Hanno la tendenza a sentirsi delusi e ingannati quando le cose non vanno in quel modo. Loro sentono che non pensavano che fosse così, che non è giusto. Quando l'iniziale impeto amoroso sbiadisce, non riusciamo così facilmente a chiudere gli occhi sui modi in cui, nonostante le migliori intenzioni del mondo, noi tutti siamo costantemente insidiati dall'immaturità emotiva e spirituale. Il Buddha continuò a sottolineare il fatto che, quando non comprendiamo noi stessi, soffriamo a causa dei desideri che sorgono in noi. La sofferenza ha termine quando terminano i desideri, tana, fondati sull'ignoranza, non perché io amo te e tu ami me. Sperare di porre fine alla sofferenza con l'amore significa partire con il piede sbagliato, ma il problema non è tanto l'amore stesso. L'amore è solo quello che è, né più né meno. Ma non comprendendo o fraintendendo noi stessi, chiediamo all'amore qualcosa che non ci può dare. Ci rendiamo vittime di aspettative non realistiche. L'amante, l'amato e l'amore stesso sono sankhara, fenomeni condizionati ai quali non è possibile mantenersi continuamente in uno stato particolare. La separazione da chi amiamo è perciò naturale ed inevitabile, non oggi, magari in futuro, ma è comunque inevitabile che ci dovremo separare da tutti quelli che amiamo. La morte è un qualcosa di completamente normale per tutti gli esseri viventi in questo mondo, senza eccezione. Però coloro che non si sono mai presi il tempo di esaminare la natura della vita si pongono in una situazione di estrema vulnerabilità. La grandezza della sofferenza alla quale sono soggetti, quale risultato della separazione, varia a seconda del grado di attaccamento. Un grande amore porta ad un grande dolore, un amore modesto conduce ad un dolore modesto. A volte, persino prima della separazione estrema, rappresentata dal lutto, si possono verificare separazioni dovute alla malattia, per esempio malattie mentali o la senilità possono far sì che qualcuno che ci ha profondamente amato in passato non sia addirittura in grado di riconoscere il nostro volto. La natura del cambiamento è in accordo con le cause e le condizioni e non bada ai desideri di nessuno. Per quanto possiamo pregare ardentemente, implorare o fare offerte, la separazione prima o poi arriverà, sempre. Noi rideremmo se qualcuno implorasse un essere sacro per evitare che il sole tramonti, ma lo stato mentale soggiacente al rifiuto di accettare la certezza della morte è duramente diverso e non ci consentirebbe di ridere. Nell'amore romantico gli innamorati sentono l'impellenza di insistere o di esclamare spesso il loro amore. In questa età dei telefoni cellulari potrebbero dire o inviare come messaggi le parole magiche molte volte al giorno, fino a farle diventare una routine giornaliera. E le parole che esprimono l'amore sono soggette a un patologico gonfiore linguistico. La gente promette di amare per sempre o, benché non siano in grado di ricordare le vite precedenti, asserisce di essersi reciprocamente amata in molte esistenze passate. Che significa quando noi facciamo affermazioni tanto incredibili? Le persone vogliono probabilmente intendere che al momento in cui affermano una cosa di tal genere, ammesso che siano sincere, provano un grande amore e che, sempre in quel momento, a loro è impossibile immaginare di provare sentimenti differenti. Ma chi può garantire i propri sentimenti fino a quel punto, visto che l'intensità di un sentimento non è anche la prova della sua durata? È degno di nota che quanto sta alla base di questa insistenza sull'amore è una preoccupazione, perché se non ci fosse una radicata paura che un giorno l'amore possa non esistere più, o almeno nello stesso modo, per quale ragione tutti insisterebbero su di esso così tanto? Se l'amore è qualcosa che accade da sé, senza alcuna intenzione, esattamente come quando si cade in un fosso, come facciamo ad essere così sicuri che in questa vita il nostro fosso o il loro fosso sarà l'unico? Ad ogni modo, non appena l'amore è stato dichiarato, da allora deve essere dichiarato continuamente per rassicurare l'altra persona che esso non è cambiato. Se la frequenza delle dichiarazioni diminuisce, l'altra persona può sentirsi delusa o diventare sospettosa. È una sorta di oppressione. Se qualcuno ci dice ti amo, si tratta di una buona cosa? Forse, ma non lo è se non ricambiamo l'amore di quella persona. L'amore non corrisposto tra compagni di classe o colleghi di lavoro può causare situazioni difficili. A volte la gente, se messa alle strette, mente e dice di amare un'altra persona perché non vuole ferirne i sentimenti con un rifiuto. Gli uomini possono considerare l'espressione d'amore come il prezzo da pagare per favori sessuali. Però, quale che sia la ragione per cui sono state pronunciate, non appena le parole ti amo sono là fuori, assumono una vita propria e la relazione è irrevocabilmente modificata da esse. Alcuni non intendono essere disonesti, ma è che non sono in grado di qualificare i loro sentimenti. Confusi, immaginano di poter chiamare amore ciò che provano, dal momento che non sanno in quale altro modo definirlo. Questa cosa che reca il semplice nome di amore è un fenomeno complesso, mescolato con altri stati mentali che sono a tal punto radicati nei nostri cuori da indurci a credere che siano una parte oppure un'espressione dell'amore. L'ansia e la preoccupazione rappresentano dei buoni esempi. Queste emozioni sono frequentemente considerate una prova del vero amore. Senza preoccupazioni non c'è amore. Quando un figlio o una figlia fa tardi e non è raggiungibile col cellulare, la madre è già stressata e, mentre la sua immaginazione corre all'impazzata, controlla sempre più frequentemente l'orario. Ma poche madri considererebbero la preoccupazione come un'impurità mentale che devono abbandonare. È più probabile che respingano ogni invito a calmarsi e a smettere di preoccuparsi, semplicemente ripetendo che non possono farne a meno, non possono proprio. Ansia e preoccupazioni sono sottoprodotti dell'attaccamento in un mondo incerto e pericoloso. Sono quasi il prezzo dell'amore. L'attaccamento ci induce ad accettare la sofferenza di un'altra persona come se fosse la nostra. Qualsiasi dolore fisico o emotivo sperimentato da chi amiamo ci tormenta. Talvolta la nostra sofferenza eccede la loro. Tuttavia, il Buddha Dhamma ci dice con chiarezza che la sofferenza mentale è causata da un modo errato di pensare alla vita, non da particolari eventi o relazioni. Quanto ci accade può solamente essere una condizione che innesca il dolore interno, non la causa di esso. La nostra difficile impresa è allora come amare con la minor quantità possibile di sofferenza. Sviluppare la presenza mentale, sati, per governare i nostri pensieri e prevenire che le nostre menti incorrano in una eccessiva proliferazione è un'arte, un'abilità che può grandemente alleviare questo genere di sofferenza. La presenza mentale ci consente di distinguere la preoccupazione normale e ordinaria dal non necessario dolore dell'agitazione mentale e dello stress. Dobbiamo imparare ad assumerci la responsabilità della nostra propria salute mentale, perché nessuno può farlo per noi. Ansie eccessive possono essere estinte dal potere della presenza mentale insieme con la stabilità interiore e la calma, samadhi. Preoccupazioni razionali possono essere gestite rammentando noi stessi che le cose avvengono in accordo con cause e condizioni. Tutto ciò che possiamo fare è fare tutto ciò che possiamo, accettando le conseguenze e imparando da queste. Preoccuparsi è un'abitudine distruttiva che non porta a niente. Ci rende infelici, influisce negativamente su quanti ci stanno intorno e diminuisce la nostra capacità di agire bene e saggiamente. Però ci vuole tempo per sviluppare consapevolezza, calma interiore e saggia valutazione. Nel frattempo potrà essere d'aiuto cantare di tanto in tanto a noi stessi una strofa o due di «Che sarà, sarà?». A mio avviso, è uno dei grandi testi non buddhisti.